E partiamo come sempre con la storia. Tribunali, caccia alle streghe sono all'ordine del giorno e quindi ho deciso di andare a rivedere nel passato quando queste cose già capitavano anche in Valle di Susa. Il documento da cui ho tratto il racconto di oggi è il libro di Massimo Centini, Stregoneria in Valle di Susa e dintorni. È un libro estremamente ricco di notizie e anche di analisi e ringrazio Renato Sibille perché me l'ha segnalato. Quindi, come sempre, Renato è presente in quello che riguarda la storia della nostra valle. Oggi è una storia di repressione, ma anche di grande dignità, è una storia di culture, la cultura che è in cultura dominante, che cerca di cancellare anche quegli esempi, quelle briciole di un passato che continua a resistere nelle campagne, nelle montagne, è anche una storia che parla di eresia, di diritto alla libertà di pensiero, che naturalmente in tutti gli anni, in tutti i secoli e sotto tutti i cieli fa paura. E quando si parla di magia e di stregoneria dobbiamo ricordare che fino al XIII secolo la repressione contro la magia e la stregoneria furono secondarie rispetto alla lotta all'eresia. La lotta all'eresia portata avanti soprattutto dalla Chiesa, col contributo naturalmente del braccio secolare, che però non era sempre così attento, anche perché temeva un po' il predominio, no, dei tribunali dell'Inquisizione, che creavano anche a volte problemi per il potere civile. Non dimentichiamo, non è storia della valle, è la storia comunque di Ferrara. Non dimentichiamo il Buontasso che, preso dopo aver scritto la Gerusalemme liberata, cominciò a farsi dei problemi, perché allora era il periodo in cui imperava la Controriforma e quindi decise di sottoporre la sua opera al Tribunale dell'Inquisizione. E naturalmente il Duca di Ferrara, che l'aveva ospitato nel suo palazzo, lui era il poeta di corte degli Estensi, di questo ebbe qualche problema, non faceva poi così comodo che il Tribunale dell'Inquisizione venisse a valutare, a passare al dettaglio la vita e tutto sommato anche il diritto a vivere di altri paesi. Ed ecco che il povero Tasso fu per un certo periodo di tempo curato appunto ad un ospedale, l'ospedale di Sant'Anna, e in quel periodo ci diede anche tutta una serie di lettere dove ci parla della sua detenzione. Per quanto riguarda la Valle di Susa, l'Alta Valle di Susa era sotto la giurisdizione del Delfinato. Il Tribunale dell'Inquisizione è attivo dal Delfinato fin dal XIII secolo. Per quanto riguarda invece la Bassa Valle di Susa, tutte le terre e la giurisdizione politico-religiosa è nelle mani dell'Abbazia di San Giusto di Susa, quindi è Susa che domina. Eretici, ecco, dapprima la Chiesa colpisce, dicevamo, più gli eretici che le pratiche magiche, ma poi le due cose vengono equiparate. Nel 1330, difatti, c'è un decreto del Super Materiam Hereticorum, cioè a proposito della materia delle eresie. Eretico può essere considerato chiunque esternasse disprezzo della Chiesa anche con magia, divinazione o altre pratiche che fino ad allora rientravano nelle superstizioni popolari e quindi non oggetto di repressione, dice appunto il Centini. Quindi le due cose equiparate. Stregoneria, l'idea delle streghe riempie tutte quante le leggende, anche le leggende popolari. Le streghe come elemento che mette in discussione la morale vigente, ma anche come elemento di saggezza popolare, di antica saggezza. Sono bollati di stregoneria tutte quante le manifestazioni che indicano la sopravvivenza, per esempio degli antichi culti. Nel momento in cui la Chiesa comincia a dominare, non solo si distruggono gli antichi templi o le vestigia degli antichi templi, anzi quello che era il materiale viene utilizzato per ricostruire le chiese, per costruire le chiese cristiane, ma anche si cerca di far fuori le idee, per cui quelli che erano gli antichi dei diventano i demoni, quello che era l'interpretazione del mondo e della natura diventa elemento di stregoneria e di intervento diabolico. Streghe sono anche, prima di tutto, le donne guaritrici, le donne che tradizionalmente avevano nelle loro mani il sapere orticolo, il sapere della natura, il sapere delle erbe, che quindi erano le antiche guaritrici, ma anche le ostetriche, le streghe levatrici, che il Malleum Hereticorum dice sono presenti questi personaggi in tutti i paesi. È chiaro, c'era la donna che aiutava le altre donne a partorire, e a loro vengono imputati spesso quelli che erano non soltanto le morti dei neonati, che dovevano essere frequenti all'epoca data la situazione, lo stato di igiene e via dicendo, ma anche quello che succede, sicuramente doveva succedere in famiglie così numerose e spesso così misere che non potevano sopravvivere, cioè gli aborti. Le donne che aiutavano le altre donne possibilmente a superare il momento senza dover morire. Altro elemento che viene imputato appunto a queste streghe, che ormai però diventano anche eretiche, è una pratica, la pratica che si chiama il consolamentum. Questo è abbastanza interessante. Il consolamentum doveva essere l'aiuto portato negli ultimi momenti di vita del moribondo. C'è proprio una descrizione. Intanto era qualcosa che si dava al moribondo. Chi lo descrive, e sono sempre il tribunale dell'Inquisizione che lo descrive, cerca certamente di metterlo in cattiva luce, come se fosse una specie di imitazione di quella che è l'estremunzione, questo rito che oltretutto viene descritto in un tribunale dell'Inquisizione da un inquisito che poi ha abiurato, no? E lui lo descrive proprio come rito appartenente anche a riti segreti ereticali. Intanto si trattava del pane benedetto che veniva portato al moribondo, naturalmente non dalla parte della Chiesa, ma dalla parte della popolazione, dei vicini. Di solito al rito, qui nella descrizione, sono presenti due donne in particolare che hanno questa funzione, che glielo consegnano, glielo danno con le mani giunte. E poi c'è il momento che viene imputato a colpa, e cioè il fatto che il soffocamento con un cuscino o con un lenzuolo. Allora, idea di crudeltà oppure eutanasia ante litteram per aiutare a chi davvero non ce la fa più ad andarsene? Oltretutto si parla addirittura del fatto che si chiede alla famiglia, no, se quali sono. Ci sono due riti, e cioè il martirio oppure la confessio. Il martirio è questo del cuscino, la confessio è che non si dà più alimento al moribondo, e quindi è una specie di mancata alimentazione, e quindi sono in fondo certamente non pratiche magiche o diaboliche, ma magari è un aiuto dato a chi non riesce a morire negli ultimi momenti, ed è una cosa fatta e decisa collettivamente. Naturalmente tutto questo viene utilizzato come elemento negativo da reprimere, ed è uno degli elementi fondamentali di questi processi alle streghe. è importante, è interessante che questa denuncia venga proprio fatta a carico di due donne. Per quanto riguarda poi gli eretici in Valle di Susa, ci sono infiniti episodi di repressione delle cosiddette eresie. Per esempio, nel 1384 l'inquisitore che ha stabilito il tribunale in Ulss contro gli eretici dell'area dichiara tutti gli abitanti di Rolier come fiancheggiatori degli eretici, l'intero paesino. Tutta la popolazione di Sause di Cesana viene accusata da un delatore di essere aderente al valdismo e quindi eretica e quindi passibile di rogo. E naturalmente c'è un ricordo, quello degli eretici stregoni del 1436, sono eretici che vengono giudicati ad exil, sono tutti di Chiomonte, insomma sono poi le aree che noi conosciamo e frequentiamo anche con le nostre lotte, no? E quindi è facile per chi legge in fondo riconoscersi un momentino in questi nostri antichi, queste antiche sorelle e fratelli che decidevano di decidere magari liberamente della propria vita, di non stare all'idea dominante. A proposito di questi eretici stregoni di exil, furono giudicati dall'Inquisizione Pier Fovre il 15 ottobre di 1436 e assolti dalle accuse e condannati a semplice pene di denaro, pene canoniche, tra l'altro era anche un grande affare la questione del Tribunale dell'Inquisizione, se avrò un momento alla fine ne parleremo. La sentenza però non fu condivisa dall'ultimo giudice di Briançon, che condannò tutti al rogo e furono bruciati tranne uno, non perché gli venne salvata la vita a Tommaso Balbi, ma perché avendo deciso di pentirsi non fu bruciato ma annegato nella Dora e quindi era considerata forse una pena più mite, non lo so, ecco, se è meglio, è la solita idea, se è meglio l'iniezione letale o la sedia elettrica evidentemente, però anche allora queste cose agivano. Poi altri processi per eresia furono intentati tantissimi a Giaveno, anche lì rispetto alla nascita appunto della riforma valdese, e poi a Pianezza, ad Alpignano, a Rivoli, ad Avigliana. Avigliana viene descritta un po' ambiguamente, perché per esempio ad Avigliana troverà anche rifugio uno degli uccisori di un inquisitore, perché gli inquisitori non erano mica molto ben voluti neanche dalla popolazione, e abbiamo la storia di alcuni inquisitori che a loro volta fanno una brutta fine. Questo inquisitore, che si chiamava Pavonio, venne atteso da un gruppo di uomini sulla piazza della chiesa di Bricherasio, lui risiedeva in quell'epoca, e fu fatto fuori. Naturalmente coloro che lo fecero fuori non vennero, nonostante fosse scatenata davvero una caccia contro di loro, non vennero mai trovati. Uno di loro lo troviamo poi sepolto, quindi morto tranquillamente, rifugiato altrove, proprio nella chiesa di Santa Maria di Avigliana. Per cui non solo terre di persecuzioni, ma anche terre di accoglienze, come sempre, questa nostra valle. C'è tutta una storia, tra l'altro, della morte di un inquisitore che avvenne proprio a Susa, nella chiesa di San Francesco, la chiesa più antica, dove l'inquisitore evidentemente era andato a fare le sue pratiche di buon cristiano, tra una denuncia e l'altra, tra una sentenza di morte e l'altra, pregava Dio. Venne fatto fuori e stranamente coloro che lo fecero fuori non vennero anche lì mai trovati. Questo fatto avvenne, allora vediamo un momento se riesco a trovare due righe da leggere, perché è anche abbastanza interessante la cosa. Ecco qui, questo Pietro Ruffia si chiamava, avvenne il 2 febbraio del 1365 e Di lui si presume sia stato fatto fuori proprio da parenti di qualcuno che era stato messo sul rogo. Ne aveva mandati sul rogo tanti, per esempio poco tempo prima aveva mandato sul rogo degli eretici di Meana. Non era ben voluto, anche perché effettivamente questi inquisitori, lui domenicano poi fu sepolto a Torino nella chiesa dei Domenicani, questi inquisitori facevano tanto contro le eresie, ma in fondo chi aveva quattro soldi glieli prendevano, glielo portavano via, senza contare quanto costasse il processo per eresia anche alle famiglie di quelli che erano gli imputati, e come tutto fosse poi confiscato e passasse alla Chiesa. Però vorrei concludere con il ricordo di una donna che si chiamava Maria e che abitava a Meana. Maria che viene accusata di essere una strega e viene processata. Viene processata sempre a cura di quella che era l'abbazia di Susa, naturalmente con la presenza del riferimento secolare. Maria Gotto era una donna non più giovane, aveva sui 70 anni, per questo me la sento tanto vicina in questi momenti, no? Perché era una donna contadina che viveva in una piccola casa un po' fuori dal paese, aveva qualche animale da cortile, insomma aveva anche una figlia che abitava altrove. Scoppiò il caso di accusa, scoppiarono le accuse contro di lei e furono naturalmente, si istituì il tribunale dell'Inquisizione e furono chiamati gli abitanti di Rubiana. Qualcuno decise di accusarla, sono delle accuse veramente molto strane. Intanto lei fa parte di un gruppo di 7 streghe, qualcuno dice, che litigavano un giorno perché volevano scatenare una tempesta, però non si mettevano d'accordo su quale zona scatenarla, perché evidentemente avevano inimicizie. Tra le altre, nessuna venne riconosciuta se non appunto Maria Gotto. Maria Gotto, che è la moglie di questo accusatore, che si chiamava Giovanni Lodovico Girardo, sempre di Rubiana, la moglie di quest'uomo rincarò la dose contro di lei e raccontò che l'aveva incontrata per strada un mattino presto, lei aveva il bambino in braccio e lei la salutò naturalmente e le chiese se portava il bambino così presto perché voleva farne un buon allevatore. Stranamente alla sera il bambino muore e quindi la colpa è della strega che aveva fatto il malocchio. Questi erano i motivi di denuncia. Si fa su di questo un vero e proprio processo, un processo che va avanti giorni e giorni, trova altri testi che poi magari si smentiscono, però comunque Maria viene messa in carcere. Dura poco, poi viene richiamata, eravamo a fine giugno, lei viene richiamata il 1° luglio, si ritornano le denunce contro di lei, lei naturalmente non le accetta e spiega, dice ma quella era un'epoca in cui tanti bambini morivano, quindi c'era un'epidemia, il bambino viene oltre trovato con dei segni lividi, proprio come per la peste nera o per altre cose del genere, era un periodo di gravi malattie. Viene anche accusata di essere stata sottoposta a tormenti e di non aver pianto, quindi è il diavolo che l'aiuta. E lei dice, ma non, perché devo piangere, non ho fatto niente. Quindi anche la sua dignità diventa una colpa per lei. La fine di Maria è tragica. In carcere, un mattino, il carceriere va a vedere com'è e la trova morta. La trova morta soffocata, strangolata. L'accusano di suicidio, dicono che già le avevano tagliato le trecce, le avevano tolto il grembiule perché aveva tentato di impiccarsi col grembiule, anche perché, insomma, chi aveva commercio col diavolo doveva continuare a sostenere questo suo ruolo. La trovano impiccata in un modo veramente strano, con un pezzo di legno intorno a cui lei attorciglia, come se fosse una garrota, un pezzo di stoffa. Peccato che anche su questo le cose non concordano, perché mentre loro dicono che aveva le due mani alla gola, il medico successivamente dice che una mano ce l'aveva verso la gola, ma l'altra ce l'aveva lungo il fianco. Comunque Maria è morta. Dovrebbero lasciarla in pace questa donna. Tra l'altro avevano anche cercato il segno diabolico in lei. E cercare il segno diabolico consisteva nel conficcare degli acuminati lunghissimi spilloni nel corpo dell'accusato. Se c'era un punto in cui non sentiva dolore, quello era il punto diabolico. E conficcano questi spilloni. Lei non dice niente, dice: ma perché? Non avevo paura di parlare, di dire che mi faceva male. E non esce sangue, dice, ma se me l'avessero infilato in una vena il sangue usciva. Quindi ancora la presenza di spirito in fondo di rispondere con razionalità a queste accuse. Maria morta non viene lasciata in pace, perché viene ancora bruciata. Si prepara il rogo in piazza e quindi lei deve fare comunque la fine delle streghe. Va in fiamme e credo che questo sia il segno di tempi che noi vorremmo vedere finiti per sempre, ma sappiamo che in altre forme questi tempi non finiscono mai, finché non ce la faremo tutti in quanti insieme a portare chiarezza, verità là dove c'è soltanto grande potere. L'ultima cosa, la retribuzione del boia, perché costava anche essere impiccati, come adesso costa stare in carcere, così costava anche allora. C'è un vero e proprio listino prezzi del 1700. Taglio della testa in piccagione 21 lire. Taglio e squartamento 36 lire, taglio a mano 36, la ruota, essere sottoposti alla ruota 36, la bruciatura della strega è solo una donna, tra l'altro la donna è un uomo mal riuscito, dice il Malleus Hereticorum, cioè niente, il seme che non funziona diventa donna, quello invece forte è l'uomo. Comunque bruciare una strega costa alla famiglia 16 lire. Le frustate, dipende dal numero, comunque sulle 16 lire, essere messi alla berlina 2 lire, essere picchiati con la corda 6 lire. Naturalmente se il condannato e quello che è finito sul rogo ha dei soldi, l'abbiamo già detto, vanno tutti quanti alla Chiesa e allo Stato che l'ha condannato.